chiede ai consiglieri di prendere posto. È partito il collegamento. Buonasera a tutti, chiedo al tecnico se è partito, ok? E allora chiediamo al segretario se procede con l'appello. Prego segretario.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon. Presente. Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola.
Presente.
Ot Mario.
Presente.
Cattanelli Paolo.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo ha comunicato un leggero ritardo, ancora non lo vedo. E Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicole.
Presente.
Di Spirito Giuseppe.
Presente.
Ivan Leonardo.
Presente.
Fight Carlo. Filippi ha comunicato la propria assenza. Francesconi Miriam.
Presente.
Guy Fastianca.
Presente.
Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar ha comunicato un leggero ritardo. Luzzi Cristina.
Presente.
Mignucchi Andrea.
Presente.
Mignorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fatio.
Presente.
Oteger Carlo. Pomaroli Riccardo. Pozzer Ruggero.
Previ di Mauro.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Valduga Francesco. Egi Roberto ha comunicato un ritardo. Zambelli Andrea.
Presenta.
Zucchelli Renà.
Presenta segretario.
Ventotto presenti.
Grazie segretario. Allora iniziamo i lavori con una domanda di attualità che è pervenuta oggi a nome di Giuseppe Di Spirito e Cristina Luzzi. Prego, segretario, se non ricordo male, non 15 minuti per la presentazione. No? Prego, consigliere Di Spirito.
Grazie, grazie Presidente. Niente, oggi leggendo i giornali praticamente abbiamo letto che Dolomiti Ambiente nella giornata di lunedì 21 ha ritirato nei condomini con un numero inferiore ai 20 tutti i contenitori verdi dove veniva riposto il secco dei rifiuti urbani. Ecco. E sempre leggendo i quotidiani abbiamo riscontrato che praticamente erano un po' arrabbiati in quanto non era stato comunicato a loro il ritiro e in quanto ancora in pratica erano cassonetti che avevano acquistato personalmente loro con lucchetti addirittura, quindi si sono visti portare via questi contenitori, ecco. E allora chiedevamo un attimino in merito a questo delucidazione, infatti. Grazie.
Mi scuso, mi sono confusa con le interrogazioni a risposta orale, comunque lei è stato perfettamente nei tempi, non era 15 minuti, sono 5 minuti per la domanda di attualità, ho sbagliato, mi sono confusa con la volta scorsa, ma era un'interrogazione a risposta orale. Prego, assessore Minucchi.
Sì, la ringrazio, consigliere Di Spirito, perché ci consente di insomma riportare l'attenzione del Consiglio Comunale una questione che sta effettivamente riguardando l'intera città e gran parte dei cittadini roveretani, una questione che però era stata presentata in commissione consiliare, in commissione ambiente, ricordo nella seduta di qualche tempo fa la presenza appunto del direttore operativo di Dolomiti Ambiente della Miorandi. Di che cosa si tratta? La prendo un po' lunga perché è giusto fare chiarezza rispetto a quello che è poi l'esito finale di quanto lei ha chiesto come chiarimento all'interno della domanda di attualità. Sappiamo tutti che le famiglie roveretane hanno avuto in dotazione a partire dal gennaio di 2021 dei sacchetti grigi che hanno la particolarità di sostituire i sacchetti verdi, destinati alla componente residua del rifiuto. Si tratta di sacchetti di nuova, come dire, concezione ai quali è associato attraverso un codice la singola utenza relativa appunto alla famiglia, all'appartamento, insomma al nucleo di riferimento. Perché questa dotazione di questi sacchetti? Perché l'obiettivo previsto tra il resto dalle norme nazionali è quello di passare da un pagamento di fatto di una tariffa relativa al rifiuto residuo derivante da un computo della quantità minima annuale che a sua volta deriva dal numero dei componenti del nucleo familiare, dei metri quadrati dell'appartamento e che portava alla definizione di un numero di sacchetti che a inizio anno ogni, come dire, famiglia veniva, come dire, veniva messa a disposizione attraverso appunto il camioncino che gira appunto per i quartieri della città, ha una tariffa che prevede una quota per la quota variabile della tariffa stessa, scusate il giro di parole, il pagamento di fatto a consumo. Ovvero chi più produce rifiuto, questo residuo, più ovviamente paga. Non in maniera stratosferica rispetto alla quantificazione totale della tariffa dei rifiuti, però c'è una componente che fa riferimento appunto al numero di conferimenti che ogni famiglia fa all'interno dell'anno solare che avrà una ripercussione in bolletta. Come detto nell'anticipo della mia replica, questi sacchetti sono stati dati in dotazione alle famiglie roveretane a partire dal gennaio 2021. Con lo spirito di gradualità con la quale l'amministrazione comunale ha deciso di affrontare la questione, e consapevoli del fatto che quella dotazione minima che di anno in anno veniva data all'inizio dell'anno, cioè sacchetti verdi, ce n'erano ancora scorte, insomma residui all'interno delle famiglie, pur avendo, come dire, distribuito questi sacchetti, si è data la possibilità ai cittadini roveretani di continuare ad utilizzare le scorte fino al 1 ottobre di quest'anno. Ciò significa che quelli distribuiti durante il 2020 in realtà si potevano utilizzare fino all'ottobre del 2022. Abbiamo poi, da rilievi fatti con Dolomiti Ambiente, constatato che effettivamente la popolazione roveretana ha ben accolto questo passaggio tra sacchetto verde al sacchetto grigio, perché effettivamente le percentuali di sacchetti verdi che abbiamo trovato poi all'interno dei cassonetti in realtà è una percentuale molto, molto bassa, a dimostrazione che effettivamente quelle scorte risalenti al 2020 di fatto si stavano esaurendo. Quindi il primo passaggio è stato quello, passatemi il termine, di obbligare all'utilizzo del sacco grigio, ovvero quello col tag. È un sacco grigio che però all'interno, nell'arco di tempo, appunto all'interno dell'anno solare 2022, non produce ancora quella tariffazione derivante in qualche modo dal numero di sacchetti che uno espone, perché l'obiettivo vero è quello di introdurre questa modalità di computo della tariffa a partire dal 2023. Ecco allora che in questo momento ci troviamo a dover gestire la logistica dell'inserimento nel 2023 di questa nuova modalità di tariffazione, e nel gestire questa logistica con Dolomiti Ambiente si è deciso di operare come segue, e arrivo al punto della domanda di attualità. Sostanzialmente per le utenze private non cambia nulla, nel senso che l'utenza privata, nel giorno in cui, la sera prima del giorno stabilito dal calendario per la raccolta del rifiuto residuo, l'utenza privata non fa altro che disporre il proprio sacco, non più quello verde ma quello grigio, fuori dal cancelletto di casa, e la mattina viene l'operatore e lo raccoglie. La raccolta come avviene però? Non può essere più una raccolta che prevede, questo vale per i condomini, che il bidone viene caricato sul camion e il camion lo rovescia automaticamente tutti insieme dentro nel cassone, perché c'è un problema di lettura del tag. Ovvero l'operatore di Dolomiti Ambiente deve prendere sacco per sacco e buttarlo uno alla volta, due alla volta all'interno del camion, perché questo ci consente effettivamente una lettura precisa di tutti i conferimenti. Ecco che qui entra la variabile condomini, che poi è la variabile che più in qualche modo subisce questa modifica. Faccio una breve parentesi: non più tardi di 10 giorni fa abbiamo chiamato proprio qua in aula consigliare gli amministratori condominiali della città, proprio per informare loro di questo cambiamento e di farsi da tramite con i propri condomini nello spiegare a loro volta gli effetti di questa modifica, ma anche di cercare di far capire quelle che sono in realtà le vere motivazioni, che sono quelle appunto di fare in modo che anche all'interno dei condomini, qui arriviamo ai condomini con meno di 20 unità abitative, si introduca un po' alla volta questa necessità o questo sforzo, chiamiamolo così, di abituarsi ad esporre il sacco la sera prima, ok? E da lì la soppressione del cassonetto, mentre in condomini più numerosi si mantiene al posto del cassonetto una cesta che ha la possibilità di essere, come dire, avvicinata dall'operatore prendendo un sacco per volta e portarlo nel camion. Quindi non ci sarà più il bidone con le ruote che viene agganciato al camion e rovesciato in un colpo solo all'interno del cassone, proprio per questa necessità di lettura puntuale. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che in alcuni condomini si è avviata questa operazione di rimozione del bidone. È una rimozione che non è stata così approntata alla cieca, ma sono stati affissi dei volantini all'interno dell'area ecologica, all'interno della porta d'ingresso del condominio, sull'ascensore, insomma si è cercato di dare contezza di questa operazione. C'è da chiarire, questo secondo me è il dato importante, al di là del disagio del primo momento e del fatto che abbiamo concordato con Dolomiti Ambiente che casi particolari, condomini difficili per le utenze che rappresentano, perché sappiamo che i condomini non sono tutti uguali, si può derogare, tra virgolette, a quel numero minimo di 20 unità abitative, perché se ci sono condizioni dove questa operazione può generare delle difficoltà, e vengo a dove i condomini si erano dotati di un cassonetto con la chiave per evitare che trovassero giù anche il rifiuto non selezionato, si possono trovare delle soluzioni, come dire, di compensazione. ma voglio sottolineare che situazioni di compensazione si troveranno, e questo è già previsto, e questo secondo me è importante sottolinearlo, in tutti quei condomini dove ci sono delle utenze invece speciali. Penso persone anziane, persone disabili, dove c'è una produzione di rifiuto residuo piuttosto consistente, dove c'è una necessità non di conferire una volta, cioè di portare giù una volta a settimana il secchio da casa, ma, passatemi il termine, di liberarsi del sacchetto più volte per una questione igienica di all'interno dei nuclei familiari. Quindi ovviamente si doveva partire con questa, come dire, operazione. Mi fa piacere, appunto, ripeto, perché la domanda di attualità ha permesso di spiegare le ragioni di questa modifica, che parte dalla modifica normativa, cioè non è più possibile andare a quantificare, lo ripeto, la componente residua del rifiuto a tot litri all'anno, ma bisogna quantificarla in base a quanto uno ne produce. Noi riteniamo che sia una scelta che deve essere vista nella sua prospettiva di rendere più virtuosa ancora la raccolta differenziata, evitando in alcuni condomini, io sono un testimone di un condominio numeroso dove abito, dove nel bidone del residuo si trova effettivamente di tutto, purtroppo anche di rifiuti che non appartengono ai condomini del condominio, ma da chi insomma opera questa migrazione del rifiuto da una parte all'altra. Ovviamente situazioni particolari verranno gestite puntualmente da Dolomiti Ambiente. Era però importante, ripeto, a distanza di 2 anni dall'introduzione del sacchetto grigio, attivare anche la procedura di computazione, come dire, singola. Do un'ultima informazione: per quest'anno ci sarà ancora la possibilità del camioncino che gira per la città all'inizio dell'anno, però voi vedrete, passando dal piazzale di via Manzoni, sono state installate 2 distributori automatici di sacchetti, proprio perché, non essendoci più la dotazione minima obbligatoria dell'anno solare nel mese di gennaio, di fatto ogni utenza, man mano che finisce i sacchetti, in particolare quelli del residuo, può recarsi con il proprio codice a barre a prenderli e a recuperarli all'interno del distributore automatico. Faccio anche qui un esempio: c'è chi quest'anno, che era messo in bolletta nella lettera, non ha ritirato i sacchetti grigi perché aveva già la scorta dell'anno scorso. Quindi se li finisce adesso ad ottobre, ha la possibilità di recarsi per prendere quelli del 2022 durante l'anno in corso. C'è un'altra motivazione per cui sono stati introdotti i distributori automatici, e probabilmente in progressione non ci sarà più il camioncino che gira per città, perché effettivamente noi tutti, credo, io mi metto per primo, in casa abbiamo una scorta enorme di sacchetti di carta per l'umido, come parecchi rotoli anche di sacchi azzurri per la plastica. Quindi in un'ottica di, come dire, vado a prendermi il sacco quando effettivamente l'ho finito e non aspetto la dotazione che di anno in anno a gennaio mi viene data, va anche in un risparmio, come dire, trasversale anche per Dolomiti Ambiente nella fornitura di sacchi, pur mantenendo inalterato il servizio. Quindi il disagio che in questi giorni stanno subendo alcuni condomini, rispetto al quale oggi effettivamente siamo usciti con un articolo, rispetto al quale poi torneremo se necessario per dare spiegazioni più di dettaglio, nasce da questa necessità di legge e volontà di portare a regime il sistema di raccolta del residuo. Grazie.
Grazie assessore, le ho lasciato qualche minuto in più perché immagino, prego per la replica, consigliere.
Grazie. No, era per essere ancora più chiari e trasparenti, no? Per far capire un attimino anche ai residenti l'accaduto. Quindi lei mi diceva che in pratica è stata fatta una riunione con tutti gli amministratori, quindi voglio dire, cerco di capire che magari è mancata la comunicazione tra amministratore e condominio, o poi era Dolomiti, cioè questa era un po' la prima domanda. L'altra poi era, visto che questi cassonetti sono stati acquistati da questi privati, da questi residenti, cioè come funziona adesso? Gli verranno restituiti? Cioè loro spiegano che praticamente sono stati acquistati da loro, quindi non sono stati ceduti da Dolomiti. Però era capire anche il passaggio del mancato, voglio dire, della mancata comunicazione, cioè chi è che è mancato, voglio dire, Dolomiti, gli amministratori, perché loro lamentavano proprio di essere all'oscuro di questo, ecco. Questa era un po' la domanda.
non vuole che l'assessore risponda ulteriormente perché sarebbe chiuso da regolamento, no? C'è la risposta e la replica, però se lei vuole gli do la parola per un minuto.
No, io credo.
Prego.
Credo che non sia mancato nessuno dei passaggi, credo che quando si inizia con qualcosa di nuovo è evidente che qualche disagio si arreca. L'importante poi, a fronte della presa di coscienza che sta cambiando alcune questioni, ci sia il passaggio corretto di informazioni, nel senso sì, se lei mi dice si poteva uscire il giorno prima con un articolo sul giornale, posso dire che può anche essere, però in realtà l'avviso che doveva essere messo all'interno di condominio è stato messo nel momento in cui il sacchetto, il bidone è stato rimosso. Sul discorso della proprietà dei bidoni dei condomini mi riservo di verificare con Dolomiti Ambiente, perché credo che sia in ogni caso Dolomiti Ambiente che fornisce i bidoni, dopodiché non so se questo avviene a pagamento o meno, è una questione che ignoro.
Bene, passiamo alle interrogazioni che non so, scusate, c'è una interrogazione del 13 ottobre che ha ricevuto risposta, è un'interrogazione del consigliere Pozzer, il legno e la sua mancata manutenzione. Prego, consigliere Pozzer. Prego.
È interessante la questione perché la risposta sì, l'ho ricevuta sul giornale, non l'ho ricevuta ufficialmente, formalmente dall'amministrazione. Come è già successo per una precedente interrogazione dell'assessore Previdi, anche si era premurato, Presidente, si era premurato di rispondermi sul giornale, poi successivamente avevo ricevuto la risposta formale. Anche in questo caso l'ho letta, ma sul giornale non so se è valida nel caso nostro, perché ribadisco il principio secondo il quale il sindaco diceva che si tiene a fare la politica nella sala consigliare e non sui giornali, ma è la seconda volta che succede che questo atto formale invece io lo ricevo come risposta sul quotidiano L'Adige, anche questa volta. Non so se è una modalità nuova dell'amministrazione, un nuovo metodo per rapportarsi meglio con i consiglieri comunali. Sta di fatto che io formalmente non ho ricevuto nulla.
Beh, di fuori dell'ironia, a me no, io gliel'ho detto perché mi risultava che ha ricevuto la risposta, così mi ha scritto gli uffici, quindi chiedo anche agli uffici di verificare. L'assessore l'ha firmata, gli uffici mi dicono che l'ha ricevuta. No, ricevuta come si usa personalmente, via mail. Ma non è vero, di solito vengono mandate via mail. Interrogazioni ne fate tantissime e ricevete le risposte. Chiedo agli uffici se qualcuno può verificare, perché a me risulta che le è stata inviata, ma non può anche darsi che mi abbiano scritto è stata inviata e magari per sbaglio non è stata inviata.
Mi garantisce? Posso? Sì, sì, no, ma io voglio una garanzia che non è una nuova modalità, insomma, perché altrimenti ci adeguiamo, come dire, va bene, ma non mi servono altre spiegazioni, sindaco, è successo, è la realtà, non sto scherzando, perché è un dato oggettivo e riscontrabile da tutti sul quotidiano di oggi, pertanto, sapere se è una modalità nuova o se invece è un errore.
Perché mi chiede, no, ma chiedo, sindaco, è una nuova modalità, mi ha chiesto? Lei ha detto, sindaco, è una nuova modalità, e allora io le sto spiegando cos'è. Eh no, è troppo comodo. No, ma allora è un fatto personale. Allora è un fatto personale. Siccome mi ha chiamato in causa dicendo, sindaco, è una nuova modalità, e mi fa una domanda, e due ricorda quello che io ho sempre sostenuto, allora è un fatto personale. Allora, intanto per cominciare, io, dov'era la risposta dell'interrogazione secondo lei sul giornale di oggi? Ecco, allora io ho qua una risposta firmata dall'assessore Mignucchi datata 14 novembre 2022 al protocollo del comune di Rovereto numero 76.870. Sì, quello lì. Sì, e è indirizzata al pregiatissimo consigliere dottor Ruggero Pozzer. non so, qui c'è scritto dottore, quindi diciamo che in ogni caso non le hanno tolto qualcosa, casomai gliel'hanno aggiunto. Non si sconvolga per questo. Allora, nel momento in cui la risposta è andata anche al consigliere, per carità, non mi sembra scandaloso che possa esserci anche sul giornale, posto che tante interrogazioni noi le leggiamo prima dal giornale, prima che arrivino a noi, per cui lei potrebbe non scandalizzarsi. Dopodiché, siccome io invece sostengo che è meglio non fare come fa lei, ma fare come ho sempre chiesto che si facesse noi, ma no, le sto dimostrando che lei ha avuto una risposta il 14 di novembre. Oggi, se non ricordo male, è il 22. Allora vuol dire che sul giornale è arrivata dopo che è arrivata a lei. Verifichi se, perché casomai non le è arrivata. Perché qua c'è un protocollo 14 novembre 2022, va bene? Indirizzata al dottore, va bene? Cioè, l'errore è il dottore. Va bene? Ti dispiace.
No, ci sono alcune anomalie o, come dire, inesattezze, perché prima di tutto io la risposta formale all'interrogazione su Leno non l'ho ricevuta. Pardon? Ma, voglio dire, devo verificare io. Io la cosa è certa che l'ho letta sul giornale. Pertanto, questo è un dato oggettivo. Lei giustamente può rispondere. Io ricordavo come lei più volte abbia dato attenzione al fatto che non si usano i giornali per lo scambio. E invece è successo per la seconda volta in poco tempo. Questo è un altro dato oggettivo. Poi il sindaco, lei è bravissimo a arrampicarsi sugli specchi, ma io le ho posto dei dati oggettivi. Se poi vuol porre rimedio, non lo so, con la sua amministrazione, con chi si occupa di queste cose, chiedere una celerità, una maggiore attenzione. Ma è successo questo, che le piaccia o meno, sindaco?
Ok, allora...
Non è possibile ascoltare...
No, ma di fatto io non ho detto a lei che controlli, ho detto agli uffici di controllare, perché risulta che le è stata spedita. Se poi è successo un disguido, no? Ma a noi risulta che le è stata spedita.
Ma è un errore.
Ma è proprio... E non è assolutamente la prassi di mandarla al giornale prima di mandarla al diretto interessato, e lei lo sa benissimo perché interrogazioni ne vengono fatte, giustamente, tantissime da quest'aula, e se capita solo... No, è anche una questione legata al ruolo del Presidente far funzionare l'Aula e dell'ufficio di segreteria che deve verificare. Se possono verificare in serata, poi le do la risposta. I dati oggettivi sono due. Uno che è uscita sul giornale e l'altro che c'è un protocollo, punto. I dati oggettivi di una settimana fa. I dati oggettivi sono due, punto. Poi in mezzo può esserci un disguido di comunicazione. Ok? Bene. Allora, passiamo. Allora, no, basta. Basta? Dov'è il fatto personale? Le ho dato ragione sul dato oggettivo che ha appena detto lei. Ma sì che ho capito. Abbiamo capito tutti, consigliere. Abbiamo capito, consigliere, e ha avuto tutta la possibilità. Ma non c'è niente da decidere. Ma perché dovrei farla cacciare dall'aula? Va bene.
Io le ho detto due cose, tre cose. Una, che il sindaco in aula più volte ha ripetuto lo
spazio. E lo confermiamo.
La seconda volta è stato un tempo che ripetevo la risposta al giornale che ha avuto il diritto per lo comunicato.
Ma non è vero.
Non è arrivata.
Ma io le credo. Io non sto mettendo in dubbio la sua parola, No, scusi consigliere Pozzer, io non sto mettendo in dubbio la sua parola. E allora, non capisco, non c'è nessun fatto personale, ho soltanto detto che i dati oggettivi sono due, e punto. Basta, ma difatti nessuno si permette.
Ma non voglio che sia messa nemmeno in dubbio la parola, del fatto che io ho di fronte un documento, ho scritto protocollo 14.
Ma perché le interessa solo il dato oggettivo del giornale?
Formalmente bene. Io ho comunicato una mail no? All'ufficio di segreteria, ormai sono 20 anni che è sempre quella, nella quale mi vengono comunicati gli atti riservati a me. Bene, allora se vuole le faccio vedere la mia mail, dove questa interrogazione ancora adesso alle ore 19.46 non è arrivata. Vuole venire qui a vedere, glielo faccio vedere, non mica segreti, non è arrivata, bene, come invece succede da 20 anni a questa parte. Questo ha detto, nel contempo le ha anche detto che la risposta però l'ho letta sul giornale, chiedevo alla Presidente se può essere valida quella. Tanto che, guardi, io con l'assessore Mignocchi è la prima volta che è preciso nel rispondermi positivamente, va a finire così, mi dispiace assessore.
Comunque non è andata a finire in nessuna maniera, perché le abbiamo riconosciuto che a lei non è arrivata, probabilmente per un difetto di comunicazione, ma non perché ci sia stata intenzione di mandare la risposta al giornale prima che al consigliere che ha posto la domanda, perché a protocollo c'è, punto. No, certo, ma difatti, ma lei giustamente lo chiede, riscontra, e noi rispondiamo, punto, finita, e loro verificano, è semplice il percorso, e guarda caso proprio due volte a lei. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, abbiamo la surroga di due componenti. Commissione elettorale, esatto. Prego, consigliere Angeli.
Grazie, Presidente. Sull'ordine dei lavori non vuole polemizzare come ha fatto il consigliere Posta, ci mancherebbe. Però noi abbiamo fatto una conferenza di capigruppo l'8 dell'11, dove all'ordine del giorno erano messe delle cose non le stesse che stiamo discutendo in questi due giorni. Io mi chiedo se vale la pena continuare a fare la conferenza di capigruppo, perché se la conferenza di capigruppo si decidono, viene comunicato che l'ordine del giorno per il Consiglio Comunale del 22 dell'11, che sarebbe oggi, dove si parlava che doveva esserci la relazione del Presidente di SMR dopo la nomina dell'Assemblea della Comunità del Valle per la pianificazione territoriale, la commissione elettorale, il membro della commissione elettorale e l'opposizione di De Romedis. Cioè, noi abbiamo un ordine del giorno stravolto. Cioè, allora io mi chiedo, a questo punto non facciamo più le conferenze di capigruppo, perché se vengono stravolte, dove vengono prese determinate informazioni, che io poi quello che si decide nei capigruppo lo comunico ai miei colleghi e dopo questi si trovano un ordine del giorno stravolto, perché dove si parla Cavatorelli, dove c'è la variazione di bilancio, due variazioni di bilancio, e allora è oltretutto una previsione di due giorni che uno si organizza, magari il mercoledì si sentiva libero per, invece in questo caso, allora non lo so, conviene ancora fare il capogruppo oppure, ecco, questo era solo per non polemizzare, ma per chiarire determinate situazioni.
Allora, rispetto ai due giorni, proprio in quella capigruppo ne avevamo già parlato, si parlava di un giorno e eventuale prosecuzione. Avevamo anche già parlato del fatto che avremmo dovuto fare un altro consiglio comunale, magari in due giorni, a fine novembre, proprio su quanto lei diceva delle variazioni di bilancio. E quindi i temi, e sulla Cavatorelli, i temi erano quelli. Io, appena gli uffici mi hanno detto che per questioni tecniche, di tempistiche, si è dovuto fare dei cambiamenti, lei si è dimenticato di dirlo, ma vi ho mandato subito una mail, lo stesso giorno in cui, il giorno della giunta, penso, il martedì, in cui dicevo che vengono invertiti gli argomenti che erano comunque già previsti, tanto che ci eravamo accordati rispetto al fatto che magari se gli argomenti rimanevano quelli previsti non avremmo dovuto nemmeno fare una capigruppo per organizzare quello del 29 e 30 novembre. Non ci sono argomenti nuovi, almeno per ora, no? Rispetto a quello che ci eravamo avevamo indicato. Ecco, quindi io credo di aver ascoltato le esigenze degli uffici tecnici e di aver comunicato subito a tutti i capigruppo questa modifica. No? Quindi sapevate già che la Cava Torelli sarebbe arrivata, l'opposizione era già in elenco, è stato spostato la relazione del presidente di SMR e la relativa delibera di affidamento del servizio teatro, teatri, sale, eccetera, eccetera. Ecco. Io credo che la capigruppo serva, poi quando succedono cose così, a me sembrava assurdo riconvocare una capigruppo, arrivavamo anche d'accordo, se ci sono modifiche o vi mando una mail e voi non mi avevate detto di no. Poi non pensavo a queste modifiche, le pensavo rispetto al fatto del pari al 22. È logico che avendo inserito due variazioni di bilancio e la Cava Torelli, oltre all'opposizione, i due giorni sono stati definiti, perché altrimenti non potevamo dire ed eventuale prosecuzione, perché non ci stiamo, ma questo lo sapete anche voi. Quindi io onestamente mi sento a posto riguardo al rispetto che ho per la capigruppo e quindi la invito a continuare a venire alla capigruppo, consigliere Angeli. Allora, no, a me non risulta, però
a me risulta che c'è stata
allora qua, del Luna Park,
no. Quella di via quella delle piante di via Baratieri.
Qua non è nemmeno scritta. Prego. No, perché qua non me l'hanno proprio messa, però se lei ha già ricevuto risposta possiamo benissimo affrontarla. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, noi avevamo sollevato proprio perché comunque i cittadini di Rovereto e poi anche noi personalmente, devo essere sincera, avevamo rilevato che lungo via Baratieri purtroppo le radici delle piante stanno effettivamente rovinando in maniera anche abbastanza considerevole il manto stradale del marciapiede. Ora, lungi da noi pensare che si possano abbattere le piante nella maniera più assoluta, questo è da escludere in una maniera, però in effetti questi rigonfiamenti che è possibile rilevare sul manto dei marciapiedi possono di fatto costituire, a nostro avviso, una sorta di insidia e trabocchetto, cioè nel senso che può essere l'anziano oppure comunque anche non lo so, le mamme con i passeggini oppure anche coloro che purtroppo devono attraversare la città su una sedia a rotelle, che in effetti potrebbe costituire una sorta di
pericolo,
ma anche pericolo per la sicurezza ovviamente del pedone, ma anche una sorta, anche se è un po' pesante come termine, ma di barriera architettonica. Ripeto, è un po' pesante come... Abbiamo ricevuto una risposta scritta e ringraziamo l'assessore Plotteger, perché in effetti è stato non solerte qualcosa di più nel dare questa risposta. Francamente però ci aspettavamo che venissero offerte anche delle soluzioni, che ci si venisse a dire sì, provvederemo e cercheremo di eliminare questa situazione. Non semplicemente stiamo studiando, stiamo verificando cosa si può fare. E pur ringraziando l'assessore anche per la risposta che è stata data, comunque non ci riteniamo assolutamente soddisfatti non ci riteniamo soddisfatti nella risposta che ci è stata fornita. Grazie. No?
Grazie consigliera. Allora dico agli uffici che questa, anche se non era scritta, è stata evasa. Quindi segnatevelo. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della comunità della Valle Agarina. Prima il consigliere Angeli mi ha chiesto un momento di sospensione per, come minoranze, trovarsi e fare una proposta. La normativa prevede che a questa commissione partecipino i sindaci di diritto, un consigliere di rappresentante delle minoranze e una espressione del consiglio di un altro consigliere per i comuni sopra una certa soglia di abitanti, quanti? I 3.000 abitanti, che però deve essere di genere differente dal sindaco, quindi il nome di una donna. Ecco. Io chiedo però al consigliere Angeli e alle minoranze, dato che vi trovate, di confrontarvi anche sulla questione della surroga della commissione elettorale per la dimissione, le dimissioni del consigliere Veronesi. Quindi se volete andare in aula giunta.
Riprendiamo i lavori. Chiedo ai consiglieri di prendere posto. Allora, intanto nomino gli scrutatori, consigliera Francesconi, per favore, e consigliere Divan, va bene? Ok. Ah, consigliere Divan, lei deve andare? Prego? No, ma gli scrutatori servono... per tutta la serata. Consigliere Zucchelli? Bene, allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Prego, Sindaco.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, di fatto l'oggetto della delibera lo ha già spiegato prima di concedere la sospensione dei lavori la Presidente, perché è chiaro che questa delibera ha come oggetto principale quello della votazione dei componenti dell'Assemblea che dentro la comunità di Valle si occuperà di pianificazione urbanistica e di sviluppo. Questa assemblea viene nominata secondo la riforma costituzionale che è stata approvata l'estate scorsa in Consiglio provinciale, che come sapete ha mantenuto le comunità di Valle e ha inteso dare dentro le comunità di Valle un ulteriore ruolo ai sindaci. In che senso? Nel senso che è nominato comunque, e avete visto che nella nostra comunità di Valle abbiamo proceduto in tal senso, c'è la possibilità comunque di nominare un comitato esecutivo e noi appunto abbiamo dato l'indicazione che il Presidente si dotasse appunto di un comitato esecutivo, però poi questo comitato, che ha funzioni di accompagnamento del Presidente dentro i vari aspetti dell'agire amministrativo, infatti avete visto che ai componenti del comitato esecutivo sono state date delle deleghe, ha però, la necessità di essere supportato da altri due organi, uno con funzione deliberativa, che è il Consiglio dei Sindaci. Ecco quindi il ruolo ulteriormente sottolineato dei sindaci, dei rappresentanti dei comuni dentro le comunità. E l'altro con una funzione consultiva e comunque sul livello pianificatorio di discussione e programmazione, che è l'assemblea per la quale questa sera votiamo. Nell'assemblea, proprio per il ruolo che hanno le municipalità e i sindaci nella gestione dell'attività della comunità di Valle, come ha già ricordato la Presidente, vengono nominati di diritto i sindaci dei 17 comuni della Vallagarina. E vengono poi nominati nei comuni inferiori ai 3.000 abitanti i consiglieri di minoranza, che appunto le minoranze in ciascun comune individuano, perché non si creassero situazioni di stallo e perché fosse anche riconosciuto il peso dal punto di vista dimensionale del numero degli abitanti dei comuni più grandi, dentro le richieste che dal Consiglio delle Autonomie Locali erano state fatte alla Giunta Provinciale, che la Giunta Provinciale ha accolto, c'era anche quella appunto di una possibilità di nomina per i comuni sopra i 3.000 abitanti, lo ricordava la Presidente, di un consigliere in più, quindi di avere tre consiglieri per i comuni sopra i 3.000 abitanti. Allora questi tre consiglieri vengono nominati secondo i criteri appunto che erano ricordati. Il primo di diritto il sindaco, il secondo sua espressione specifica delle minoranze, il terzo invece viene eletto dal consiglio comunale con attenzione alla quota di genere. Allora, come leggete voi in delibera, è la quota di genere di fatto determinante, nel senso che dentro il Consiglio Comunale bisogna trovare un rappresentante di quel consesso che sia di genere diverso rispetto al sindaco, è così espresso, descritto. Allora, io adesso ascolterò le considerazioni che come minoranze avete fatto per quel che riguarda la proposta del consigliere, squisitamente espressione delle minoranze. Per quel che riguarda la maggioranza, volevo dirvi che la nostra proposta per il consigliere che viene eletto sulla base del genere è la proposta della consigliera Miriam Francesconi. Ho poi bisogno di chiedere però al segretario, e allora gli chiederei se oltre alla mia presentazione può aggiungere elementi tecnici, se ci dà un percorso chiaro sulla votazione di questi nomi, perché io vedo là due urne, una con scritto minoranza e una con scritto maggioranza, e allora è bene che siamo tutti d'accordo sulla procedura, perché adesso lo dico molto grossolanamente, no? Siccome voi fate una proposta di un consigliere di minoranza, noi ne facciamo una di maggioranza che sia rispettosa della quota di genere, in più c'è un membro di diritto, dal mio punto di vista si poteva anche fare un'unica votazione col vostro nome e col nostro nome. Però siccome mi spiegano che tecnicamente non è detto che si possa fare così, allora io mi permetto di lasciare la parola al segretario che ci spieghi, al di là delle nostre proposte, di quella che adesso farete, come dobbiamo procedere, ben inteso sapendo che noi siamo a prescindere d'accordo sul nome che proponete, per cui disponibili a votarlo insieme a voi, però se non è possibile ce lo dirà il segretario. Prego, segretario.
Grazie sindaco. Dal mio punto di vista, anche se la norma contenuta nel codice degli enti locali ci ricorda che allora quando si deve nominare un rappresentante anche della minoranza è prevista obbligatoriamente la votazione segreta col voto limitato, in sostanza le minoranze hanno la possibilità di indicare il loro rappresentante in una separata votazione, in questo consiste. Ebbene, anche se la norma prevede questo, sindaco, noi abbiamo già fatto, chiaramente all'unanimità non vi deve essere nessun consigliere che si oppone, altrimenti non si può fare, perché questa è la norma a garanzia fatto di tutti i consiglieri. Ebbene, ripeto, se non vi fossero opposizioni e tutti fossero d'accordo, noi l'abbiamo già fatto, ho controllato, l'avete fatto anche negli anni scorsi, diversi anni fa, e così hanno fatto molti altri comuni del Trentino. Mi sono preso la briga di verificarli prima. Ripeto, siccome è una norma di garanzia, se vi è l'unanimità si potrebbe votare così come ha poco fa proposto il sindaco, e cioè per alzata di mano o per appello nominale come facciamo noi, in modo da poter conservare traccia del voto nel verbale della seduta, con i due nomi proposti. Detto questo, ci arrivano anche delle opinioni contrarie via mail. Io rimango di questa, so già che ci siamo capiti, io rimango di questa opinione e lascio a questo consesso decidere se la decisione, ripeto, fosse quella di seguire questo tipo di votazione proposta dal sindaco, dovrebbe essere una decisione unanime da parte vostra. Grazie.
Beh, allora io rilancio al consigliere questa proposta, fermo restando che può essere anche che i consiglieri di minoranza votano il loro rappresentante, ecco, e però non ci deve essere nessuno contrario, ecco, quindi perché. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, io volevo solo chiedere, avere un'informazione in più da parte del sindaco. I consiglieri che saranno nominati, che faranno parte dell'assemblea, che ruolo avranno all'interno della comunità di Valle? Su quale tematiche potranno, il ruolo che avranno nella comunità di Valle? Non lo so, le tematiche, sicuramente ci sarà pianificazione territoriale, non lo so, dopo ci sarà i bilanci, è un punto interrogativo che non so, almeno anche da sapere chi viene nominato e chi dovrà partecipare all'assemblea, che ruolo avrà all'interno della comunità di Valle. Grazie.
Il ruolo di questa assemblea è un ruolo consultivo e di pianificazione, però poi le deliberazioni, bilanci diceva, verranno fatte dal Consiglio dei Sindaci, cioè non ha più il ruolo che aveva l'assemblea comprensoriale, che era un organo deliberativo, e per certi versi non ha più nemmeno il ruolo che aveva il Consiglio di Comunità di Valle che abbiamo eletto nel 2015 con quel meccanismo di elezione indiretta. Vi ricordate che abbiamo indicato anche allora, no, delle proposte che però poi sono state votate da dei delegati, vi ricordate, nel luglio del 2015, il meccanismo era un po' farraginoso, no? Maggioranza e minoranze hanno fatto delle proposte che poi però sono state votate da dei delegati. Allora non era una vera elezione diretta, ma era comunque una sorta di elezione. Qua invece assomiglia molto a quello che abbiamo già fatto nel consiglio che si occupava solo di urbanistica e che ha visto nominato, ricordo, per la maggioranza, proposto dalla maggioranza, il consigliere Egon Angeli, che rispetto al ruolo dell'assemblea probabilmente, certo che ci può dire di più di ciò che è stato, ma so anche che non è stato molto, nel senso che poi si è entrati subito dopo nel dibattito comunità di Valle sì, comunità di Valle no, poi le comunità di Valle sono state commissariate, per cui di fatto noi l'abbiamo nominato ma senza che realmente il ruolo fosse nella condizione di essere esercitato. Adesso l'assemblea, che ha una funzione direi di consultazione, pianificazione, dicevo, si occupa di urbanistica e anche di temi un po' più ampi, non solo l'urbanistica, ma anche appunto lo sviluppo economico, i rapporti con le attività economiche del territorio della comunità di Valle. Però non con una funzione poi appunto deliberativa, perché anche il comitato esecutivo stesso non ha la stessa funzione deliberativa che ha una giunta comunale o che aveva la giunta comprensoriale. È, diciamo, una struttura che accompagna il Presidente, che però di fatto poi assume delle delibere quando sono solo di esecutivo, quasi come un organo monocratico, mi verrebbe da dire. Invece su dei passaggi che riguardano i bilanci, no, le varie, allora lì il ruolo dal punto di vista deliberativo è del Consiglio dei Sindaci, che è una cosa che prima invece era la conferenza dei sindaci, quella sì era solo consultiva, e adesso invece assume funzioni più specifiche dal punto di vista della deliberazione, tanto che il sindaco non può più essere sostituito da nessuno. Mentre prima c'era il sindaco nella conferenza dei sindaci o un suo delegato, cioè anche nella lista dei componenti c'era sia il sindaco che la vice sindaca, e se io, alla fatalità, sono sempre riuscito ad andare alle riunioni, però non avessi potuto andare, potevo delegare la vice sindaca. Invece in questo caso qua non ci può essere delega. Si prende atto di sindaci eletti direttamente dalla comunità, nel senso dal comune dove sono diventati sindaci, quindi il ruolo che hanno dentro la comunità di valle, e quindi il Consiglio dei Sindaci assume il ruolo che vi ho detto. Quindi la funzione del consigliere Angeli, penso e spero di averle risposto, è più, come dire, di consultazione, di pianificazione, però su temi che sono importanti. Io non mi stancherò mai di dire quanto, per esempio, sia importante il lavoro assieme di tutti i comuni della Vallagarina, ma che proprio nella pianificazione, per esempio, del consumo del territorio è massimamente importante, no? Perché pensiamo quanto il paesaggio può essere condizionato dal punto di vista di una pianificazione omogenea invece che spezzettata, e quindi portare le istanze dei diversi territori dentro un'assemblea che si occupi specificatamente di questo, ma di, quando si parla di urbanistica, fatalità o fatalmente, ci si occupa anche di mobilità, e quando si aggiunge il tema dello sviluppo economico in un territorio, per esempio, che con forza ha voluto difendere la possibilità di pensarsi come un unico territorio dal punto di vista dello sviluppo turistico, ottenendo dalla provincia la possibilità di fare, ricordate allora, l'undicesima PT rispetto alle 10 previste, beh, insomma, avere un luogo in cui si discute assieme, si elabora pensiero, che poi ci auguriamo che in qualche caso possa diventare anche azione, oltre che pensiero, beh, insomma, è importante. Però non ci sono quelle funzioni deliberative che erano proprie dell'assemblea comprensoriale del passato. Per certi versi mi viene da dire, ma non perché lo ritengo un sollievo, però non ci sono nemmeno le stesse responsabilità che erano di quella assemblea, che invece passano dal punto di vista della deliberazione massimamente in capo al presidente della comunità di valle, e però collegialmente il consiglio dei sindaci.
Ha chiesto la parola consigliera Galfa, prego. Grazie. È solo per fare una domanda sulla modalità di votazione, perché io non ho capito francamente come funziona. Lì vedo due scatole, una minoranza e una maggioranza, però ho capito che uno è un componente proposto dalla minoranza, l'altro è di tutto il Consiglio, quindi anche dalle minoranze, giusto? Sì o no? E quindi perché c'è una scatola maggioranza? Cioè, no, questa è la prima.
Perché, scusi. No, questa perché dopo c'è l'altra votazione, quella della surroga, e quella è, ecco.
E l'altra cosa è sempre. Relativamente alla spiegazione che ci ha dato il segretario, perché non è un voto limitato questo? Cioè perché non segue la votazione segreta to court?
Noi abbiamo proposto con il voto segreto, l'abbiamo messo sullo schema agli atti di delibera. Il sindaco faceva una domanda diversa e diceva: allo scopo di velocizzare la votazione, che ha i suoi tempi tecnici naturalmente, se vi fosse un accordo unanime e ci fossero due nomi da votare tutti, li possiamo votare? Questa era la domanda del sindaco.
E posso, Presidente? scusi. No, la domanda della consigliera Gaifas aiuta anche me, nel senso che io comunque, guardando i due scatoloni, li immaginavo legati, per quello che avevo capito, anche alla prima votazione. Perché appunto anche qui ci troviamo a votare, no, candidati che di per sé uno è squisitamente, cioè è un'opzione obbligata che sia della minoranza, così come un'opzione obbligata che sia di un genere diverso da quello del sindaco. Allora avevo capito che ci sono delle situazioni come queste di un voto limitato in cui sarebbe più, non voglio dire corretto perché non so se è corretto dal punto di vista tecnico, ma la procedura prevederebbe, come dire, votazioni separate, se avevo, per quello che le chiedevo conferma. Io quello che dicevo è, c'è la possibilità, se siamo assolutamente d'accordo tutti, posto che ci diciamo i nomi che proponiamo, visto che li proponiamo per un organo consultivo, di pianificazione, in cui sappiamo che è bene che siamo tutti rappresentati e che come comune trasversalmente e unitariamente forniamo alla comunità di valle, si può immaginare una votazione unica? Ma non, nemmeno neanche troppo per velocizzare, quanto per dare un messaggio di dire, bene, le minoranze ci fanno il loro nome e noi lo condividiamo. Noi per la quota di genere, che comunque votata dal Consiglio, è chiaro che la maggioranza dentro il Consiglio ha un ruolo, facciamo un'altra proposta, e ho già detto qual è, se siamo d'accordo votiamo in blocco, ma proprio per dare la dimensione di un Consiglio che vota insieme, perché poi là insieme andranno insomma queste persone. Però se invece tecnicamente questo è un mostro, io non lo voglio, non lo voglio, non è che c'è un interesse particolare a imporre un modo di voto, insomma, era solo una proposta. Se non è possibile, diteci come dobbiamo votare, io vi ho detto qual è la nostra proposta per rispettare la quota di genere, anche perché sennò che mettendo più ci mettiamo di più a discutere questo che non a votare secondo le modalità.
Non so se ne usciamo, perché poi c'è anche l'altra questione, si fa usando la votazione segreta o palese, quindi questo anche deve essere, perché è prevista come votazione segreta, vero segretario, e per essere palese deve avere l'unanimità del Consiglio, quindi cioè, a mio modo di vedere, se noi fanno la votazione palese o segreta le minoranze per la persona che devono eleggere loro, va benissimo. E poi tutto il Consiglio partecipa, perché è espressione del Consiglio, alla votazione della seconda figura, e quindi quella che rispetta il criterio di genere. Chiedo soltanto, ci sono contrari al fatto di fare la votazione palese? Prego, Galli.
In realtà stavo riflettendo al tempo che stiamo impiegando in questa meta decisione, mi sento di tagliare la testa al toro, io credo sia opportuno fare la votazione segreta in quanto la forma è sostanza.
Allora io direi di distribuire le, per ora gli scrutatori, sì, gli scrutatori li ho già nominati.
Diamo una mano loro perché
sì.
Quindi se lo votano solo loro?
Sì, adesso distribuite le schede alla minoranza, ok. Gli scrutatori poi ci aiutano a fare lo spoglio, sono il consigliere Zucchelli e la consigliera Francesconi.
Vai.
Prego, consigliere.
Grazie, Presidente, ma mi sorge un dubbio. No, va bene, noi delle minoranze abbiamo votato. Ma è un voto del Consiglio?
No. Questo è un'espressione delle minoranze. Un voto limitato. Sì.
In un'aula.
Esatto, sì.
Non è questo il mio dubbio.
Lo so, però è così. No, il segretario, è il famoso voto, l'abbiamo fatto ancora, Lì però, tutto il segretario, non so a chi rivolgermi.
Voto limitato vuol dire proprio questo. Vuol dire proprio questo. Prima vota la minoranza, indica il proprio, poi vota la maggioranza. In questo caso però, come ricordava prima il sindaco, siccome c'è una norma specifica che dice che il secondo nominativo di genere diverso dal sindaco è espressione del consiglio, lo dice la norma, allora votiamo tutti, altrimenti sono separate proprio per quel motivo lì.
Potter. Bianca. Potter.
Bianca nel senso di Bianca.
No, Bianca nel senso di Bianca. No.
Potter. Potter. Potter.
Allora l'esito sono 10 voti a favore del consigliere Potter e 1 Bianca.
Scheda bianca, così capiamo. Allora, ecco, quindi il consigliere Potter a nome delle minoranze partecipa. Adesso distribuiamo la scheda a tutti, la proposta che ha fatto il sindaco a nome della maggioranza è la consigliera Francesconi. Dopo aver votato tornino qua anche. No, il sindaco è di diritto, quindi non va votato. Ecco, consigliere Potter, già che l'ho appena nominata, abbiamo verificato, è già sul sito la risposta, quindi i giornalisti l'hanno ovviamente vista come fanno sempre dal sito. Domani verificheranno con gli uffici il disguido per cui non sia arrivata lei anche, però controlli magari nella spam, perché a volte succede. Ma io le credo, abbiamo solo verificato che dal giorno del protocollo era sul sito, è per dire che i giornalisti attingono al sito. I giornalisti non potrebbero entrare nell'area riservata, nel sito del comune proprio.
Mi scusi, Presidente, però cioè, per una questione di regolarità formale non ritengo che scrutatore debba essere la consigliera Francesconi. Poi, per carità, per una questione puramente formale.
Facciamo Corradini, vabbè. Cioè, però a volte... No, no, per carità, la forma a volte può essere sostanza, ma in questo caso... Beh, insomma, siete dello stesso governo.
Io? Francesconi? 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 Francesconi. 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 Bianca, scheda bianca. Francesconi. 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 E Francesconi.
Grazie. Allora, l'esito dello spoglio è 30 Francesconi e una scheda bianca.
Bene, allora... È proprio espressione del Consiglio, quindi mi sembra anche una... Sì, abbiamo l'immediata esecutività e eseguibilità e quindi adesso procedo con... Allora, Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotto.
Favorevole.
Chiesa.
Entra.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Di Spirito.
Favorevole.
Divan.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Gnocchi.
Favorevole.
Mirandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Ploteger.
Favorevole.
Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronese.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Approvato all'unanimità, passiamo alla seconda votazione che riguarda la surroga per la commissione elettorale. E dobbiamo surrogare due componenti dimissionari, Veronesi Roberto, che è un componente effettivo di minoranza, e poi Francesconi Elena, che era componente supplente di maggioranza. E anche qua facciamo le due votazioni, le facciamo a questo punto segrete come, come prima. Non so se dovete intervenire su questo, se voi vi siete già accordati. Ok. Ah sì, è previsto che il sindaco in questa votazione non possa votare. Non so perché il segretario, che è previsto dalla norma, quindi.
La logica è che.
Ecco, gli scrutatori adesso possono essere Zucchelli e Francesconi, cioè non penso che ci siano problemi. No. Consigliera Luzzi, no, rispetto a cosa? Adesso vota solo la minoranza.
Zucchelli. 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 Zucchelli.
Zucchelli. Scheda bianca.
Questa è la sua.
Ah, nulla.
Sì. Allora, grazie, l'esito dello spoglio è 10 voti per Zucchelli e una scheda bianca. Ora facciamo la votazione.
Beh, scusi segretario, ho schiacciato per sbaglio. Ecco, adesso passiamo alla votazione della maggioranza.
Avanti. Scheda bianca. Chemotti. Bianca. Chemotti. 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 E Chemotti.
L'esito del voto è 2 schede bianche e 17 voti per Chemotti.
Grazie, questa non ha bisogno dell'immediata esecutività. Allora, passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, bisogna chiamare, facciamo 5 minuti di pausa, 5, intanto che arriva il dirigente. Bene, chiedo ai consiglieri di prendere posto, riprendiamo i lavori. Riprendiamo con il terzo punto all'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, sesto provvedimento consigliare. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, ma io credo di dare molto rapidamente la parola al Dottor Festi, che ringrazio di essere qui con noi, perché questa variazione si sostanzia, e sostanzialmente anno dopo anno abbiamo approvato provvedimenti analoghi, nella necessità di riprogrammare alcune opere. Allora, ci siamo detti tante volte di come debba esserci il massimo possibile della correlazione tra la pianificazione e l'esecuzione dell'opera. È anche inevitabile che dentro la pianificazione e gli accadimenti, e da questo punto di vista questi ultimi anni credo che possano testimoniare quello che dicono, gli accadimenti, le urgenze, le novità che purtroppo in corso danno si possono verificare, ecco, tutto questo, dicevo, fa diventare inevitabile lo slittamento di alcune opere. Allora voi vedete nello specchietto riassuntivo che sostanzialmente le principali opere che dobbiamo riprogrammare riguardano, e magari ci sarà modo poi di farne qualche approfondimento, la messa in sicurezza della strada San Nicolò, il progetto SETA insieme al comune di Villa Galina, che però passa anche attraverso una rivalutazione del nostro patrimonio, penso al Palazzo Colle Masotti, alcune partite legate al PNRR e al tema politiche sociali, legate nello specifico all'edificio Exarch di Borgo Sacco e al complesso del Portico, e a un intervento di impermeabilizzazione dell'area esterna, lo spostamento della rete gas metano al nostro centro natatorio, come pure una manutenzione straordinaria della fontana di Piazza Rosmini. Ecco, queste sono le opere principali che andiamo a riprogrammare. Io lascerei, dicevo, la parola per un approfondimento tecnico sia sulle motivazioni che poi sul dettaglio al Dottor Festi, e rimaniamo a disposizione eventualmente per le richieste del Consiglio sullo stato dell'arte di queste opere o su quali sono le tempistiche previste. Mi riferisco in particolare al tema della messa in sicurezza della strada San Nicolò, perché immagino che possa avere varie implicazioni che possano richiedere un approfondimento, ma magari quello lo facciamo nella fase della discussione.
Grazie Sindaco, saluto i consiglieri. Vi presento, cerco di essere chiaro e sintetico, l'oggetto di questa variazione, che come il Sindaco ha accennato è una variazione
se posso dire in termini sintetici, tecnica, cioè è una variazione che attiene la esigibilità e la riprogrammazione di una serie di opere pubbliche, ed è una variazione che periodicamente da fine anno viene presentata al Consiglio, che è propedeutica rispetto poi alla formazione del bilancio 2023-2025 che appunto stiamo strutturando. Propedeutica perché rispetto alle opere pubbliche, agli investimenti che sono attualmente previsti sul bilancio 22-24 e che trovano, come dire, il loro riferimento sull'esercizio finanziario 2022, in questo momento appunto dell'esercizio finanziario viene compiuta una valutazione da parte dell'ufficio bilancio assieme all'ufficio tecnico in particolare, per verificare se la cosiddetta esigibilità, ossia il perfezionamento, come dire, dei lavori o dei contratti che attiene le opere, avviene o avverrà appunto entro la fine dell'anno 2022, o se vi è la necessità di riprogrammare in toto in parte quello che sono le risorse dedicate agli investimenti, proprio in ragione dello svolgimento, come dire, degli appalti e dei conseguenti lavori. Quindi, diciamo così, è una variazione che è dettata sempre dai nuovi principi dell'armonizzazione contabile, che appunto hanno a riferimento, come accennavo adesso, questo principio della esigibilità, cioè la verifica di quando effettivamente, come dire, le obbligazioni, i contratti vengono perfezionati o si dà corso ai lavori. Quest'anno, rispetto, come dire, sia alle opere a cui accennava il sindaco, ma anche poi agli importi che poi vedremo, che sono trasferiti, diciamo, sulle annualità successive, incide in maniera significativa quelle che sono le opere finanziate con i fondi del PNRR, che se avete presente abbiamo inserito in vari momenti nel corso del 2022 in varie variazioni di bilancio, in ragione delle comunicazioni di ammissione a finanziamento che ci pervenivano dai diversi ministeri a cui abbiamo presentato domanda, che in una prima fase sono state necessariamente inserite sulla competenza 2022 anche per poter dar corso da subito alla progettazione. In questo senso, se ricordato, abbiamo adottato anche alcune variazioni d'urgenza poi ratificate dal Consiglio. Ecco, in questa fase andiamo a riprogrammare le risorse che ci vengono destinate dai fondi del PNR, spostandole appunto in maniera più propria su quelle che è l'annualità 2023, in cui effettivamente si darà, come dire, corso a quello che è l'appalto dei lavori e in alcuni casi anche effettivamente all'inizio della esecuzione dell'opera stessa. Ecco, in termini di risorse, come avete visto nel provvedimento, come accennava il sindaco, vi sono alcune opere che abbiamo qui elencato che sono, come cosiddette, come dire, riprogrammate in toto, cioè viene spostata l'opera nella sua parte, diciamo così, sia di entrata che di spese, sono quelle che elencava il sindaco, per un totale di 1.345.709,64. Ci sono invece poi tutta una serie di opere che accennavo prima, che principalmente riguardano il PNRR, ma non solo, di cui invece, come vi accennato, viene spostata la cosiddetta esigibilità attraverso l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, che, come ricordiamo assieme, è questa, come dire, meccanismo, questo istituto che consente appunto di trasferire risorse che sono comunque accertate sull'annualità 2022 agli anni successivi che, come dire, seguono quello che è l'evoluzione dell'opera. Quindi qui trovate in particolare in quello schemetto che è a pagina 2 della proposta di delibera i 17 milioni che sono opere che saranno appunto impegnate entro il 31 dicembre, quindi ci sono i presupposti per creare il cosiddetto FPV per 17 milioni 117, e poi ci sono opere che sono invece già prenotate, e questo altresì consente di spostare, diciamo, l'esigibilità dell'opera al 2023 per 1.403.000, per un totale quindi di cosiddetto FPV di entrata che viene portato sul 2023 per 18.521.589,04. Ecco, negli schemi successivi trovate la sintesi di quella che è quindi la variazione In particolare per quanto riguarda le spese, vedete che abbiamo quindi, diciamo così, una parte spesa di FPV che diventa 18.521, minori spese, nel senso che queste risorse trasferite con l'FPV in aggiunta a quelle delle opere riprogrammate vanno a costituire il totale che, di minori spese rispetto al 2022 e che poi trovate, come dire, ripresentate con una lievissima variazione tecnica nel 2023. Quindi minori spese per 22.555.220,13 e invece nell'anno 2023, come vedete, un totale di maggiori entrate per 22.555.241,48. La lieve, come dire, modifica che vedete tra minori spese 22 e maggiori entrate 2023 qui indicata in questi 21,35 euro che abbiamo illustrato in commissione bilancio è una modifica, come dire, una correzione di un errore tecnico che è stato compiuto nel 22 e che inserendola all'opera nel 2023 andiamo a correggere. Io mi fermerei qui, capisco, come dire, che il provvedimento, come vi ho accennato, è piuttosto tecnico, ma sono, come dire, a disposizione rispetto a qualsiasi chiarimento sia necessario. Grazie.
Grazie, dottor Festi. Quindi adesso c'è la possibilità di fare delle domande. Prego, consigliera Luzzi. Dottor Festi, scusi, queste opere che sono elencate nella seconda pagina della delibera e che sono state spostate nel 2023, cioè messe in sicurezza della strada Nicolò, eccetera, e l'individuazione di queste opere sulla base di che cosa è stata effettuata?
Sì, come dicevo, nel momento in cui, diciamo, a ottobre, per dare un riferimento temporale, si pone, come dire, la necessità, in vista, come vi dicevo, della programmazione del nuovo bilancio, di verificare la cosiddetta esigibilità dell'opera o la necessità di riprogrammarle, si effettua un confronto da parte dell'ufficio bilancio assieme all'ufficio tecnico, ponendo, come dire, proprio questa domanda: se rispetto ad opere, investimenti che sono programmati sul bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sussistono due possibilità o due condizioni, ossia un'opera non viene in alcun modo, diciamo così, attivata in termini anche di affidamento di progettazioni che consentano, come vi dicevo, poi di creare un fondo che viene messo nell'FPV, oppure, appunto, è questo il caso di queste opere, considerate, che vengono in toto riprogrammate, cioè sono opere che verranno previste nel 2023, quindi nel nuovo bilancio 2023 voi le troverete in toto come se fossero, come dire, opere nuove. L'ufficio tecnico ci ha segnalato che, diversamente da altre opere, queste non troveranno, come accennavo adesso, alcuna attività, diciamo così, di progettazione piuttosto che di affidamento lavori entro il 31 dicembre e quindi, come dire, vengono da subito messe rispetto al bilancio 22-24 nella annualità 2023 e quindi per avere poi coerenza, ripeto, col nuovo bilancio 23-25.
Ci sono altre domande? No, quindi, prego, consigliera.
Scusi, dottor Festi, ad esempio l'opera progetto Setta Comune di Villa Lagarina, ma vi era in sostanza un accordo con il Comune di Villa Lagarina e quindi lo spostamento sul 2023 di quest'opera importa una variazione degli accordi d'intesa con il Comune di Villa Lagarina o meno?
Sì, l'opera, appunto, facendo parte del progetto SETA, no, prevedeva da parte del Comune di Rovereto il trasferimento al Comune di Lagarina di questo importo per realizzare una parziale, diciamo così, un intervento, se ho memoria, come dire, su quello che è il filatoio di Piazzo, no? Qui quindi avevamo, diciamo così, i due bilanci, e li avremo tuttora coordinati, cioè sia Villa Lagarina, che noi avevamo l'opera sul 2022. Qui l'ufficio tecnico di Villa Lagarina, abbiamo anche, come dire, un collega, aveva necessità di acquisire una serie di pareri, tra cui anche quello della sovrintendenza, che è arrivato proprio, credo, a brevissimo, e quindi è il comune di Villa Lagarina che ci ha chiesto di riprogrammare l'opera sul 2023, quindi la inseriranno loro nel 2023, così faremo noi come trasferimento di queste risorse al comune.
Altre? No, allora passiamo agli interventi. Non ci sono interventi. Ah, prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, nel mio intervento sicuramente farò qualche domanda, anche perché in commissione su determinate sono state chiarite delle richieste che avevo fatto, però non tutte sono state esaudite. Cioè, con questa variazione noi andiamo praticamente a una riprogrammazione di alcune opere pubbliche. E entrando nel merito della variazione, che per il 2022 ammonta a meno 4.033.631 euro, e abbiamo per il 2023 un più 22.555.241 euro. E sicuramente questa è una variazione tecnica, e sotto un determinato aspetto non è nemmeno anche di una facile incomprensione, perché si va a creare il fondo pluriennale vincolato, e andare a creare un fondo pluriennale vincolato non è molto chiaro, anche perché non si sa quali opere si va a finanziare, o quali opere sono state spostate dal 2022 al 2023. Per il 2022, come detto prima, abbiamo l'entrata di meno 4.033.631 euro, e dove abbiamo maggiori entrate per 1.200.000 euro, che a quanto mi risulta dovrebbe essere quelli dovuti, non so, sono finanziati dal FUT, cioè una rettifica del finanziamento sul Fondo Strategico Territoriale, e abbiamo minori entrate per meno 5.233.631 euro. E le spese, sempre sul 2022, abbiamo maggiori spese per 18.521.589 euro, e anche questa è la costituzione del fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle opere impegnate nel 2022 per 17.117.836 euro, e quelle già prenotate per 1.403.752 euro. Dunque abbiamo minore spese per meno 22.555.220 euro, con un saldo dunque in entrata e in uscita pari a meno 4.033.631 euro. Mentre per il 2023 la parte capitale abbiamo in entrata, maggiori entrate per 22.555.241 euro, dove abbiamo maggiori trasferimenti sul 2023 e le opere riprogrammate per 1.345.709.000 euro, risorse non impegnate 2.259.921 e risorse di opere reimputate per esigibilità 2023 per 428.000 euro, che dà un saldo di 4.033.652 euro. E in questi vengono aggiunti il fondo pluriennale vincolato per 18.521.589.000 euro. Dunque una spesa in parte capitale, abbiamo maggiore spesa per 22.555.241 euro. E le risorse delle opere reimputate per esibilità 2023, i 428.000 euro, dovrebbero essere quelle inerenti al PNRR. Quello che vorrei sapere quali sono queste opere, perché abbiamo un miglioramento energetico per il teatro della cartiera e dopo per sempre un miglioramento energetico per il teatro Zandonai, che però la cifra era molto minore di quella che avevamo fatto, mi sembrava circa 80-90 mila euro sommando l'importo di due. L'altro importo che manca, a cosa si riferisce queste opere reimputate per esibilità sul 2023 del PNRR? E poi come pure è stata spostata l'esigibilità del fondo pluriennale dal 2022 al 2023 e sono 17.117.836.000 euro, però si parlano di opere che vengono spostate e reimputate sul 2023, però non si sa, non sono elencate quali sono le opere come quelle già prenotate per 1.403.752.000 euro. Anche queste non è che abbiamo quali opere sono state spostate dal 2022 al 2024. In gran parte sono quelle del PNRR, però quali sono realmente non è che in delibera sono riportate. Poi si parla di una riprogrammazione delle opere pubbliche dal 2022 al 2023, come ha già parlato anche la consigliera Lutti, e il Colle Massotti, progetto della Setta, e dopo sempre il Comune di Bellagarina, sempre per progetto della Setta, e la messa in sicurezza della strada di San Nicolò per 537.272,75 euro dovrebbe essere. E quello che mi fa specie è stata fatta un'integrazione del finanziamento per i 21,35 euro. Ma quello che mi lascia perplesso è che nel 2021, proprio per la messa in sicurezza della strada San Nicolò, avevamo un importo di 540.113,52 euro messi a disposizione e adesso abbiamo 537.000 euro. Non so per quale motivo abbiamo un finanziamento differente di quello che era stato previsto nel 2021. E dopo sempre sulla riprogrammazione delle opere pubbliche ci sono 30.000 euro per il centro nuotatorio, intervento impermeabilizzazione, aria esterna, spostamento rete gas e metano, e qua vorrei anche ricordare che è dal 2021 che vengono spostati, che viene spostato questo finanziamento, che non si fa quest'opera. Per quale motivo abbiamo sempre questo tempo maggiore per cercare di effettuare questo intervento. Dopo ci sono 50.000 euro per la fontana Piazza Rosmini, sicuramente non si poteva fare in questo periodo, dato che c'è l'albero di Natale e probabilmente non so se anche il presepe, e dunque fare un intervento su quella piazza e sulla fontana della Piazza Rosmini in questo periodo era possibile fare. Dopo vedo che abbiamo un corso per cercare di avere i soldi del PNRR come per l'edificio ex Sacri per 280.000 euro per il nuovo appartamento per le persone disabili, e sempre per il PNRR e l'edificio ex Sacri per le persone disagiate per 173.000 euro, e sempre per il PNRR abbiamo anche per il complesso il portico un 200.000 euro, dunque una riprogrammazione delle opere pubbliche per 1.345.709.000 euro. che sono risorse non impegnate, poi ci sono le risorse non impegnate 2022 reimputate sul 2023 per 2.259.921 euro, sempre opere del PNR, e anche queste non si riesce a capire quali sono queste opere che vengono riprogrammate. E valutando un po' anche la documentazione che ci è stata consegnata, e sulla riprogrammazione delle opere previste sul 2022 e sulle annualità successive, non lo so se siamo in ritardo, se c'è stato un ripensamento, oppure non so se abbiamo una riprogrammazione sbagliata, perché se pensiamo che spostiamo dal 2022 al 2023 una cifra così importante, si parla di fondo pluriennale vincolato di ben 20.303.000 euro, che sono opere che sono finanziate con il fondo pluriennale vincolato, quando le opere previste, una spesa prevista per le opere e in conto capitale abbiamo 33.066.671 euro. E non lo so, vuol dire che le opere partite nel 2022 o degli anni precedenti, che sono state spostate di anno in anno, e mi viene proprio da pensare che, non so, probabilmente la programmazione non è che sia stata proprio rispettata nei termini, perché spostiamo un importo molto, ma molto importante, se parliamo di 22 milioni di fondo pluriennale vincolato, che non mi sembrano poche. Sicuramente avremmo delle risorse per la creazione di queste opere, parliamo di 22 milioni, quando in previsione, non lo so, nel bilancio di previsione probabilmente del 2023 avremo 33 milioni di euro per le opere. E dunque avere un fondo pluriennale vincolato così alto, così forte, così importante, io credo che probabilmente una programmazione, sicuramente ci sarà il PNRR che ha contribuito ad avere un fondo pluriennale così vincolato che non si è riusciti a creare e a investire i finanziamenti adeguati, però io penso che, non lo so se è un problema di programmazione, se c'è stato qualche problema, non lo so, anche di personale all'ufficio tecnico per non poter riuscire ad espletare quelli che sono i finanziamenti che avevamo a disposizione per le opere, sulla città, che sono fondamentali. Grazie.
Chiedo al dottor Festi se vuole già intervenire per rispondere.
Eccoci, sì, mi sono segnato alcuni spunti del consigliere Angeli con i quali ci siamo già confrontati in commissione bilancio, rispetto appunto ad alcune annotazioni assolutamente pertinenti che ha fatto. E evidenziava in effetti rispetto all'annualità 2022 questa minore entrata di 1.200.000 che voi vedete nel prospetto è legata a una modifica di quella che è la natura del finanziamento. Questo 1.200.000 corrisponde al contributo che la comunità di Valle ci ha assegnato per quanto riguarda la riqualificazione del compendio ex Peterlini. E in una prima fase lo stesso era stato, come dire, caratterizzato come derivante dal fondo strategico territoriale, che pur viene appunto assegnato dalla comunità, però a seguito molti, come dire, affinamenti anche svolti con l'ufficio bilancio della comunità, in realtà questa quota, come dire, di contributo non fa riferimento al fondo strategico, ma, come dire, all'utilizzo di risorse proprie della comunità, e quindi nell'occasione di questa variazione abbiamo, come dire, modificato sostanzialmente la natura del finanziamento, per cui risulta come minore entrata, ma in realtà, come dire, una diversa denominazione di quello che è lo stesso importo di contributo. Ecco, per quanto riguarda il riferimento ai 428.001 che accennava sempre il consigliere Angeli, che sono stati appunto reimputati per esigibilità sul 2023, qui si riferiscono alle due opere di efficientamento energetico che ci vengono finanziate attraverso fondi del PNR, che sono il teatro alla Cartiera e il teatro Dandonai. Di queste opere noi abbiamo già svolto gli appalti anche per le forniture, perché qui si tratta di forniture rispetto appunto a attrezzature e a impianti che servono per l'efficientamento energetico, e quindi gli appalti, diciamo così, sono già stati affidati anche in termini di lavori, appunto, come accennavo, di forniture, solo che si concluderanno inizio, diciamo così, nei primi mesi del 2023, quindi le risorse sono spostate sul 2023. Ecco, la considerazione tecnica sul volume, diciamo così, dell'SPD che viene creato, a cui faceva riferimento prima appunto al consigliere Angeli, giustamente, si tratta di una somma sicuramente significativa, come accennavo prima e ribadisco, legato molto all'inserimento nel 2022 di opere che attengono il PNRR, e che sono state quindi attivate. La creazione dell'SPD è, come dire, già un segnale comunque che l'investimento è stato attivato. In una prima fase, se posso dire, di inserimento a bilancio non è stata invece ancora ben definito quello che è il cosiddetto cronoprogramma di spesa, che altrimenti consentirebbe già di delineare lo sviluppo dell'opera sulle pluriennalità, e quindi quando questo non è possibile viene l'opera intanto inserita a bilancio nell'esercizio che è in corso per poterla, come vi dicevo, attivare, e poi, come dire, a quasi conclusione dell'esercizio finanziario, se come auspicabile la stessa viene invece comunque attivata in termini di progettazione superiore al cosiddetto livello minimo, quindi in termini di affidamento del definitivo esecutivo oppure dei lavori, vi sono i presupposti per creare, come dicevo, il fondo pluriennale vincolato. Quindi, diciamo, in parte dal punto di vista tecnico, quindi direi fisiologico, che il fondo, specie se si fanno investimenti importanti o si inseriscono risorse importanti durante l'anno, sia di rilievo quando viene effettuata questa variazione.
Grazie, dottor Festi. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Bettinazzi.
Grazie, Presidente. Ma più che un intervento, coglierei lo spunto del Sindaco che ha parlato appunto di questa possibilità di approfondire su alcune opere in fase di discussione per chiedere se è possibile, ecco, avere un aggiornamento su quella che è appunto la sistemazione della strada Terragnolo direzione San Nicolò. Ecco, io avevo avuto la possibilità di parlare con i tecnici, con l'ingegner Campostrini, ormai sono stati molti mesi, chiedere, ecco, al sindaco e all'assessore se è possibile, ecco, fare una piccola deviazione dalla variazione generale per approfondire, ecco, quest'opera. Grazie.
Sì, parto con un minimo di cronistoria e poi magari gli ultimissimi approfondimenti li lascio fare all'assessore Plotegger, che poi in questi ultimi tempi si è occupato anche più da vicino di un progetto che, come diceva lei, consigliere Angeli, sembra solo lievemente sottodimensionato dal punto di vista del finanziamento, ma perché mi confrontavo con il dottor Festi, alcune risorse di quel finanziamento che era stato previsto sono già state utilizzate. E quello però è un progetto che si rende necessario dal 2014, quando una frana ha ostruito la strada che dal ponte di San Colombano andava alle frazioni di Terragnolo, San Nicolò e Fontanelle. Voi sapete che c'è la possibilità, che è quella che i residenti ancora percorrono, di un passaggio attraverso una frazione del comune di Trambileno, Cabianca, per poi raccordarsi sulla strada che adesso è interrotta, di fatto appena dopo la chiesa di Sant'Antonio. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con l'allora assessore alla protezione civile Tiziano Mellarini in luglio del 2015, dico un primo sopralluogo da quando io sono sindaco, e lì si era evidenziata la possibilità di una sistemazione del fronte che aveva dato origine alla frana, e era stata individuata una dimensione dell'opera di circa 600.000 euro, poco più di 600.000 euro. Tanto che nel novembre del 2015, quando abbiamo avuto la possibilità di spendere l'avanzo di amministrazione, che prima era bloccata dal patto di stabilità, abbiamo immaginato di spostare quei 540 e rotti mila euro, forse era anche qualcosa di più allora, perché erano 580, poi appunto una parte sono stati usati, come dicevamo prima. 580 mila euro li abbiamo messi in comunità di valle perché la norma prevedeva che quella quota di avanzo che non si fosse spesa poteva essere depositata in comunità di valle, quasi in una sorta di banca temporanea, insomma, no, degli avanzi dei comuni. Li abbiamo messi in comunità di valle, quelli perché comunque il progetto è sovracomunale, per cui c'era la contribuzione anche da parte ridotta rispetto a quella del comune di Rovereto, delle municipalità di Terragnolo e Trambileno, e l'eventuale ulteriore finanziamento da parte della provincia per un'opera che era considerata strategica e sovracomunale appunto. La provincia aveva anche altre priorità, c'era il tema del vallotomo da costruire a Mori, che insisteva sulle case, per cui dal punto di vista delle urgenze c'era un'urgenza maggiore. Sta di fatto che però nel 2019 si è evidenziata un'ulteriore stringente urgenza per quel che riguarda il nostro progetto, perché intanto il fronte franoso si è ampliato dal punto di vista dei rischi, e perché andava a comprendere una zona che non poteva essere bypassata, come succede invece per raggiungere le frazioni di San Nicolò e Fontanelle, ed era però una zona che, non potendo essere bypassata, diventava e diventa ed è comunque pericolosa, perché quella richiede accessi in maniera alternata ma pressoché quotidiani di Novareti e dei bacini montani per le operazioni di monitoraggio e di controllo legate a quel posto e ai corsi d'acqua. Allora, abbiamo chiesto alla provincia un intervento ulteriore, avevamo firmato una lettera insieme al presidente della comunità di Valle, proprio perché, a differenza di quanto succedeva prima, non poteva esserci più bypass. Allora c'è stato un sopralluogo nel marzo del 2020, adesso non mi ricordo se è marzo 2020 o marzo 2021, perché con il rischio a memoria di sovrapporre le date, marzo 2021, ecco, da parte del presidente Fugatti, insieme all'allora commissario di Terragnolo Giovanazzi, al sottoscritto e al sindaco di Trambileno, e rendendosi conto nel sopralluogo del fronte franoso assolutamente più ampio e dell'impossibilità anche di fare con criteri che si immaginavano più semplici un cantiere anche su quel primo lotto, si è dato mandato al comune di Rovereto, perché gli altri due comuni non hanno analoga struttura, e alla provincia, di studiare le possibili alternative dal punto di vista della progettazione e anche gli importi, perché sono assolutamente più ampi e importanti rispetto a quei 608.000 euro che a luglio del 2015, pensando di poter intervenire su un tratto più ridotto, erano stati immaginati. il consigliere, l'assessore Protegger adesso potrà proseguire spiegando che siamo arrivati adesso alla definizione sostanzialmente di tre ipotesi, in un lavoro che in questo anno e mezzo è stato fatto di concerto tra provincia e comune di Rovereto, di cui ho anche recentemente aggiornato anche i comuni di Terragnolo e Trambileno, e queste tre ipotesi sono quelle che adesso dobbiamo tornare a discutere insieme alla provincia, sia per la particolarità che hanno dal punto di vista dell'insediamento, della conduzione del cantiere eventualmente, o delle opere accessorie che si devono fare, sia dal punto di vista degli importi, che sono piuttosto consistenti. È vero che il presidente Fugazzi, in quel sopralluogo del marzo, fine marzo 2021, aveva detto che eventualmente, trattandosi di un'opera molto più importante di quella che si preventivava, si poteva immaginare un finanziamento per lotti. È chiaro che però il finanziamento potrà arrivare solo quando si sarà deciso insieme qual è la migliore soluzione, o quantomeno la soluzione realmente percorribile. A questo punto, su questo, lascerei la parola all'assessore Plotter, che, come dicevo, ha poi seguito in questi mesi le fasi più precise della progettazione, della proposta che adesso andremo a presentare e discutere insieme alla provincia.
Ma credo che il sindaco abbia già detto molto bene tutto l'iter che l'amministrazione ha condotto per, in ordine alla questione sollevata dal consigliere Bettinazzi. Diciamo che le soluzioni a cui si è arrivati e una sorta di garanzia da parte della provincia l'abbiamo avuta anche successivamente a quel momento, ricordo, pre-pasquale, in cui abbiamo fatto un sopralluogo del 2021, perché poi abbiamo avuto un incontro a cui ho partecipato anche personalmente con il presidente Fugazzi il 4 ottobre del 2021, in cui assieme anche al sindaco di Trambileno e c'era all'epoca il commissario Giovanazzi. E in quell'occasione intanto abbiamo avuto dalla provincia un benestare sotto il profilo finanziario, perché, come diceva bene il sindaco, se un'opera che inizialmente aveva l'impressione di poter pesare dal punto di vista di risorse finanziarie nell'ordine di grandezza di 600.000 euro, invece alla fine si rivela un'opera necessaria per ripristinare, diciamo, gli accessi e i recessi, che potrà avere un ordine di grandezza non inferiore ai 2 milioni di euro, poi alla fine 1.8 milioni, 2 milioni. E le tre soluzioni, la più costosa era quella di fare proprio una galleria per attraversare, però fondamentalmente dagli studi condotti ci si è resi conto che il terreno buono non è trovabile neanche in profondità. Adesso parlo politicamente, ovviamente, per cercare di spiegare, però poi eventualmente è possibile anche avere una presentazione molto più dettagliata e tecnica, però il terreno buono non è trovabile a una profondità inferiore ai 20 metri, 18-20 metri, per cui la realizzazione di una galleria potrebbe essere risolutiva, ma anche no, ma soprattutto avrebbe di contro il fatto che il cantiere sarebbe molto esposto a pericoli. L'altra soluzione che si era trovata era quella di realizzare un ponte, stile ponte Bailly, che però fondamentalmente bisognava fare tutta una serie di verifiche affinché i punti di ancoraggio fossero assolutamente solidi, ma anche che un eventuale slittamento di un fronte non potesse potenzialmente essere così ingente da travolgere il ponte. E poi una terza ipotesi invece, che sorta più recentemente, è quella di cercare di ripulire e risistemare con soluzioni analoghe a quello che si è fatto in molti altri luoghi della provincia, ma che anche queste avrebbero un determinato costo. Diciamo che l'input politico che noi abbiamo dato, perché poi ovviamente i tecnici sono loro a spiegarci quale sia la soluzione migliore, però l'input politico che è stato dato è che un investimento così importante non debba essere limitato a trovare la soluzione nel punto franoso, ma che dia una garanzia che poi dall'intersezione, diciamo, sul lato più a sud rispetto al lato più a nord sia messo tutto in sicurezza, anche perché dal fronte, diciamo, dall'accesso dalla parte opposta rispetto a dove è avvenuta la frana, comunque deve essere garantito per tutta una serie anche di lavorazioni che Novaretti ad esempio deve accedere, tant'è che come amministrazione, oltre che a produrre nutrite progettualità anche diversificate fra di loro, ha dovuto far fronte a tutta una serie di interventi quantomeno minimali, ma minimali vuol dire sull'ordine di grandezza di decine di migliaia di euro ogni volta, per comunque garantire la sicurezza di accesso e recesso ai tecnici di Novaretti sul lato, diciamo, opposto alla frana, perché devono intervenire per questioni tecniche. Quindi questo è lo stato dell'arte attuale. È evidente che queste tre progettualità adesso sono state comunque inviate e ben rappresentate all'ente sovraordinato non tantissimo tempo fa, un paio di mesi fa, e quindi si è in attesa di capire quale sia la volontà poi di quale sia l'orientamento anche dell'ente sovraordinato per cercare di capire quale strada sia la migliore da intraprendere sotto il profilo progettuale, ovviamente. Quindi questo ci permetterà poi di partire con maggiore determinazione su un progetto, su uno dei tre, insomma, ecco, questo è il stato attuale.
Ci sono altri interventi? No, passiamo allora alle dichiarazioni di voto. Scusi, sindaco, ci vuole fare una breve replica?
No, è stata profetica, Presidente, perché la replica che pensavo di fare era su questo tema, perché l'aveva sollevato anche il consigliere Angeli, no? Un aggiornamento rispetto alla situazione di questa progettazione di cui abbiamo appena parlato, perché poi per il resto erano domande soprattutto tecniche a cui ha risposto il dottor Festi, non essendoci poi altri interventi non vedevo esigenza di altre repliche.
Dichiarazioni di voto? Non ci sono, quindi passiamo alla votazione, anzi a due, perché sono immediatamente eseguibile. Prego, consiglieri. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Contrario.
Bertolini Cristina. Favorevole. Bertolini.
Programma sindacato 22 miliardi al fondo pluriennale vincolato.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortotto.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Di Spirito.
Contrario.
Divan, scusate, è uscito. Fight.
Favorevole.
Sì, Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Astenuta.
Galli.
Non partecipo.
Ricci.
Favorevole.
Luzzi.
Contraria.
Mignucchi.
Favorevole.
Ignorandi.
Favorevole.
Mullici.
Contrario.
Plotiger. Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Contrario.
Zambelli.
Contrario.
Zucchelli.
Contrario.
Allora, 20 favorevoli, 8 contrari, un astenuto e uno che non partecipa al voto. Abbiamo Simone? Ok. Immediata eseguibilità. Angeli.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Ho saltato. Bettinacci.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Di Spirito.
Favorevole.
Divan. Seconda volta. Fait.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucci.
Favorevole.
Mirandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Plotiger. Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Perigi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
29 favorevoli e un contrario. Allora, procediamo con la proposta, la seconda variazione di bilancio proposta nell'ordine del giorno. Prego, Sindaco.
Questa variazione serve a sistemare sopravvenute esigenze o novità gestionali, anche in base chiaramente ad atti e richieste presentate dai diversi servizi comunali, ma anche in base a nuovi trasferimenti che ci vengono dall'ente sovraordinato provincia, perché come vedete nell'allegato 1, in sintesi, la variazione si sostanzia per necessità che corrispondiamo grazie a trasferimenti appunto provinciali di assegnare più fondi al servizio trasporto urbano. E poi sostanzialmente abbiamo argomenti di investimento nuovo, meglio di spesa, che andiamo a ripianare legati alla gestione calore e al piano neve, piuttosto che ad una necessità di implementazione di risorse per le utenze, piuttosto che per il fondo di riserva e anche per sostenere l'imposta sostitutiva per il TFR di personale dipendente. Abbiamo una necessità di rimpinguare un fondo per rinnovi contrattuali e indennità di vacanza contrattuale per le annualità 2022-2024, e poi vedete, sempre rispetto al tema utenze e gestione, la necessità per il servizio istruzione, cultura e sport di appunto un supporto per la biblioteca e per il Palazzo Alberti riguardante appunto i costi legati all'attività di Global Service, e poi una piccola posta riguardante il funzionamento degli organi istituzionali, la partecipazione, il decentramento, IRAP, amministratori e commissioni, vedete, ma questa è una voce che rileva per 8.000 euro. Ecco, al di là, dicevo, di questo così riassuntivo schema che trovate nell'allegato 1, abbiamo comunque la possibilità, sia per che sia meglio spiegato qual è il tipo di trasferimento che ci arriva, sia per i dettagli, insomma, che poi trovate negli altri allegati, di avere il supporto del dottor Festi, al quale lascio la parola.
Grazie Sindaco, direi che aggiungo qualcosa rispetto ai contenuti che ha già illustrato. Effettivamente si tratta di una variazione di bilancio che, come avete visto, in termini di contenuto fa riferimento esclusivamente alla parte corrente. Brevemente spiego anche perché abbiamo presentato due provvedimenti, quello che abbiamo discusso prima, che era la sesta variazione, e appunto poi abbiamo tenuto un nuovo provvedimento che è la settima. Tornando appunto al sesto provvedimento, senza rubarvi troppo tempo, era riferimento proprio al fatto che si tratta quella dell'esigibilità e della programmazione di una variazione molto tecnica, come accennavo prima, almeno che ha una componente tecnica importante, e che anche il Collegio dei Revisori preferisce, come dire, che sia trattata esclusivamente in termini di quell'oggetto. Invece questa variazione, evidentemente, seppur fa riferimento solo alla parte corrente, attiene delle novità che vengono inserite sull'esercizio finanziario 2022. L'altro riferimento, rispetto alle tempistiche, riguarda, e qui lo trovate citato in delibera, il fatto che la norma, l'articolo 175,3 del testo unico degli enti locali, prevede che le variazioni del bilancio, salvo qualche eccezione, attinente ad esempio le opere del PNRR, ma non è questo il caso, possano essere deliberate dal Consiglio Comunale non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. Quindi vi era anche la necessità di porre alla vostra attenzione con premura questa variazione per rispettare questo termine, oltre che, come ho accennato in altri momenti, trattandosi di risorse evidentemente che devono essere impegnate sull'esercizio 2022, la possibilità e necessità per gli uffici comunque di impegnarle evidentemente nel breve lasso di tempo che manca al termine dell'esercizio finanziario. Ecco, in termini di contenuti, accennava il Sindaco, anche qui abbiamo predisposto con una certa, come dire, premura questa variazione, avuta notizia in via prima informale poi ufficiale delle delibere approvate dalla giunta provinciale due settimane or sono, che avevano ad oggetto alcuni trasferimenti di risorse agli enti locali, e che attinevano poi appunto le risorse che avete visto rappresentate in termini di entrata. In particolare vi segnalo, senza ripetere quello che accennava il Sindaco, ma in termini di entrate il maggior trasferimento sul fondo perequativo per 1.179.000 euro, la voce complessiva fa riferimento a due trasferimenti provinciali deliberati. Il primo attiene una voce di 817.000 euro 553, che sono le risorse trasferite al Comune per compensare i maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale del contratto del personale dipendente, e ulteriori 361.000 euro invece, che è un trasferimento che la provincia ha fatto al nostro Comune come anche agli altri per il cosiddetto caro energia. Quindi era un fondo che in assestamento di bilancio la provincia aveva inserito nel proprio esercizio finanziario 22 per 5 milioni. Vi era stata poi, come dire, una richiesta di dati in collaborazione con il consorzio per riuscire a distribuire, diciamo, questi 5 milioni in base anche ai costi che i vari comuni avevano, evidentemente in proporzione agli immobili posseduti piuttosto che ad altre spese che riguardano l'illuminazione pubblica, e quindi con questa delibera la provincia ha ripartito in base a questi criteri compositi le risorse su tutti i comuni. Al comune di Rovereto sono stati trasferiti appunto 361.507, la cui somma appunto delle due voci che accennavo danno il 1.179.000 euro. E un'altra voce significativa di trasferimento ha riguardato il servizio di trasporto pubblico urbano per 1.543. Qui le risorse del trasporto pubblico si vengono trasferite durante l'anno dalla provincia, in questo caso anche qui ci sono dei criteri ben definiti da disciplinare e poi, come dire, dalla rete del trasporto pubblico, per cui in base al chilometraggio ed altri elementi ci è stato, come dire, assegnato questo maggior importo. Un'altra voce che avete visto riguarda il trasferimento compensativo in materia di INIS. Altre voci minori riguardano un maggior accertamento per quanto riguarda i canoni di locazione dell'immobile trasferito, in ragione del fatto che qualche mese o sono abbiamo, come dire, assegnato, diciamo così, o messo a disposizione maggiori spazi per uffici alla sede di Dolomiti, e quindi, come dire, è aumentato, diciamo così, il canone di locazione che la stessa paga al comune. Abbiamo poi accertato maggiori risorse, come avete visto, per quanto riguarda il rimborso di onori accessori da parte di locazioni che abbiamo del nostro patrimonio. Ecco, per quanto riguarda invece la voce di spesa, qui non mi ripeto quello che accennava il sindaco, se non per rappresentarvi che, avete visto, abbiamo implementato ulteriormente per necessità alcune voci che attengono sempre il caro bollette, che appunto fa riferimento alla gestione calore, fanno riferimento alle utenze e fanno riferimento al Global Service del MART, per appunto adeguare i capitoli a questi costi, come dire, che, come abbiamo già avuto occasione modo in altre variazioni di rappresentarvi, sono, come per tutti, decisamente esplose anche per il comune in questa annualità 2022. Ecco, io mi fermo qui e lascio, come dire, spazio a eventuali domande.
Grazie, dottor Sessi. Non ci sono domande, passiamo agli interventi. Prego, Angeli Wilhelm.
Grazie, Presidente. Ma vedendo questa variazione, non so, magari non sarà neanche l'ultima, chi lo sa, speriamo magari dal governo che non arrivi qualcosa, no, non è detto, cioè, questo bisogna sempre essere fiduciosi, io credo. Scusate, con questa variazione di bilancio si va a rideterminare alcune entrate e spese in parte corrente per soddisfare determinate richieste dei diversi uffici, dei diversi servizi. Questa è una variazione abbastanza importante, perché parliamo di una variazione di circa 2.962.000 euro, dove, come già detto prima il signor sindaco e il dottor Testi, abbiamo dei trasferimenti da parte della provincia sul fondo perequativo per 1.179.000 euro, l'assegnazione di fondi per il servizio di trasporto urbano 1.543, e qua vorrei soffermarmi perché dopo dottor Testi vedo che nelle spese, sempre in parte corrente, per il trasporto pubblico abbiamo una spesa, abbiamo un entrato per 1.543 e una spesa per 1.000.000 di euro, e nell'ultima variazione avevamo messo sempre in spese per il servizio di trasporto pubblico 609.000 euro, e in quei 543.000 euro in più che ci sono di entrate, cosa sono serviti? Sono serviti per la gestione del calore, per le utenze, per il fondo di riserva, perché anche sul fondo di riserva vedo che abbiamo aumentato il fondo di riserva per 150.000 euro, quando nell'ultima o nella quarta variazione, adesso non mi ricordo, avevamo implementato quel fondo di riserva, mi sembra, di 175 mila euro. E queste sono le cose, perché al di là delle spese che abbiamo nel poi il trasferimento compensativo per un gettito dell'IMIS per 186 mila euro, che sono le voci più importanti di quelle che sono di entrata, nelle spese in parte corrente sulla gestione del calore 338 mila euro saranno sufficienti per coprire da qua a fine dell'anno o per qualche mese del 2023. E invece qua servizio viabilità ed altri servizi per mobilità e manutenzione 250 mila euro. A cosa è che si riferisce questo? Perché non penso che sia piano neve, perché a suo tempo per il piano neve mi sembra che avevamo messo a bilancio 400, non vorrei sbagliarmi, mi sembra 420 mila euro, penso che saranno sufficienti per il piano neve, però non so se per il servizio di viabilità a cosa si riferisce questi 250 mila euro di spesa. Dopo abbiamo una spesa per l'utenza per 246 mila euro e un'altra spesa molto molto importante è sull'organizzazione risorse umane per il fondo rinnovo contrattuale 2019-21 e per indennità vacanza contrattuale 2022-2024 per 728 mila euro. Dopo le altre spese che sono sempre per l'utente al Global Service, per l'utente per la biblioteca civica al Palazzo Alberti, minore spese, poi non è che queste, io spero e mi auguro che queste spese che sono previste per l'utente e per il calore, che fondamentalmente sono le più importanti, che siano a sufficienza quelle che sono previste e se vanno a coprire solo il 2022 o anche una parte del 2023, anche perché parlavamo di una spesa per il calore, che il calore è quello che nei mesi, io penso gennaio, febbraio, sono i mesi abbastanza importanti. E quello che mi vedendo da questa variazione in bilancio è una variazione che non è che affronta in modo adeguato le esigenze dei roveretani, solo va ad affrontare delle spese per la macchina comunale, ma non è che al di là delle risposte e delle esigenze che sono state espresse dai servizi, maggiore spese per il calore e l'energia, non è che in questa variazione ho trovato qualcosa che sia riconducibile all'emergenza che non so, che possono in questo periodo le famiglie che soffrono e che soffrono in questo momento, ma che dovranno affrontare nei mesi che verranno a venire, e dunque io da questa variazione mi sarei anche aspettato maggiore impegno di spesa sia per le famiglie che per le politiche sociali, le attività economiche o sostegno al lavoro. Anche tutto questo per mitigare un po' quello che sono i costi del caro energia e del gas. E vorrei, colgo anche l'occasione, così al dottor Testi, se è possibile nelle prossime variazioni di bilancio avere una griglia delle spese, delle entrate e delle spese più specifica, perché allora si riesce a capire effettivamente da dove arrivano determinati finanziamenti e dove vengono impegnati e dove vengono effettuate le spese per le annualità, perché così si riesce anche a capire dai singoli capitoli e far tornare tra riepilogo del riepilogo che noi abbiamo quello che effettivamente è far quadrare quelli che sono i bilanci. Grazie
consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Pozzer.
Sì, forse doveva essere posta nel momento della discussione tecnica,
perché questa delibera prende in considerazione, tra gli altri, punti che riguardano il trade center, di fatto, con i canoni di locazione e anche la gestione calore, no? Allora forse, vista la presa in carico in questo momento di questi argomenti, forse è anche il momento di conoscere, sarebbe interessante conoscere lo stato delle cose in ordine ai progetti ipotizzati sulla dismissione del trade center stesso, come primo punto da capire qual è lo stato delle cose, e riguardo al tema della gestione calore, che ormai gli impianti anche comunali sono accesi da un po' di tempo, ma di fatto come si stanno affrontando queste ipotesi di rincaro dei combustibili, che saranno in ipotesi elevatissime, e che azioni sono state messe in campo e se vi sono già degli effetti conseguenti a queste azioni messe in campo, insomma, ecco, una fase di approfondimento di conoscenza su questi due temi credo che sarebbe interessante da parte di chi se ne occupa. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi che dopo semmai rispondi in replica. Non ci sono altri interventi, quindi do la parola al sindaco per la replica.
Grazie Presidente, ma ci sono alcuni aspetti, dottor Festi, che forse sono più tecnici. Io rispondo rispetto allo stato dell'arte della permuta. Gli uffici nostri e di Dolomiti Energia hanno confezionato le loro valutazioni, dovranno però essere confrontate per vedere se collimano. E nel frattempo, come avete visto, ieri c'è stata l'assemblea di Dolomiti Energia, si è nominata la nuova presidente e quindi con la governance nuova e reintegrata di Dolomiti Energia si dovrà poi arrivare alla discussione rispetto anche alle eventuali modalità con le quali si va a stabilire non solo la permuta ma anche la corrispondenza della differenza eventuale che appunto emerge dalle stime fatte sia dagli uffici nostri che dagli uffici di Dolomiti. Per cui quando ci sarà anche questa fase daremo chiaramente aggiornamento all'Aula. Mi sembrava però che ci fossero delle ulteriori richieste rispetto al tema gestione calore, ma anche qualche elemento più tecnico appunto rispetto agli affitti, se non ho capito male. Chiedo al dottor Festo un supporto da questo punto di vista. Altri elementi di replica mi pare che non ne fossero richiesti, quindi poi non prendo più la parola.
Grazie sindaco. Sì, io mi sono appuntato, spero di essermi, come dire, assegnato tutto. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, segnalava appunto il consigliere Angeli, c'è, come dire, una differenza evidentemente tra i fondi assegnati e quelli che sono messi in entrata e quelli che sono messi in spesa. Questo deriva dal fatto che nel corso dell'esercizio, nelle precedenti variazioni, noi abbiamo, come dire, implementato, come lei ricordava, il capitolo che riguardava la spesa e appunto il trasporto pubblico in quella fase con risorse del comune. Questo succede perché questo segue, come dire, anche le richieste di pagamento che nel corso dell'anno ci arrivano a Trentino Trasporti, che possono essere, come dire, di tempistiche diverse rispetto ai trasferimenti della provincia. I fondi che la provincia ci assegna, in questo caso il fondo per il servizio trasporto urbano, ma anche quello che riguardano altri servizi, hanno un'indicazione di destinazione ma non sono in questo senso vincolati, quindi queste risorse devono e possono essere prioritariamente essere utilizzate sul capitolo di spesa del trasporto pubblico, ma possono anche essere utilizzate per altre voci di spesa corrente. Quindi questo, visto che avevamo, ripeto, già inserito precedentemente risorse proprie comunali, è stato utilizzato quella entrata anche per sostenere invece altre voci di spesa. Per quanto riguarda il servizio di viabilità, Piano Neve e altri servizi, come qui è indicato, in questo capitolo di spesa non c'è solo il piano neve, per cui, come lei accennava, già sono previste le risorse perché in effetti l'appalto della neve, il piano neve è già stato, è già attivo, ma riguardano anche altri servizi che attengono la viabilità, e quindi a richiesta dell'ufficio di riferimento abbiamo inserito queste ulteriori risorse che riguardano appunto questi altri servizi della viabilità cittadina, ma in parte anche attengono, potranno attenere il piano neve nel caso ci fosse la necessità, come è stato l'anno scorso, di integrare quell'impegno di spesa. In sintesi, il piano neve attuale appunto già ha una copertura finanziaria, però è chiaro che gli interventi o gli appalti hanno, come dire, una suddivisione tra una quota fissa che è riconosciuta agli affidatari appunto e una quota che varia in ragione degli interventi, per cui può darsi che, come dire, ripeto, come è successo una nevicata situata l'anno scorso, vi sia necessità di maggiori risorse in ragione appunto a possibili nevicate, per cui in via prudenziale abbiamo dato, come dire, una maggior disponibilità di stanziamento su quel capitolo. Per quanto riguarda la gestione calore, in effetti qui la stagione termica, come potete immaginare, va sulle due annualità 2022-2023, quindi avendo a disposizione, per fortuna, a fine anno delle risorse ulteriori, quale il trasferimento della provincia che attengono appunto le utenze, inteso anche come costi appunto del calore, abbiamo inserito maggiori risorse per poter impegnare sul 2022 due rate su tre di quella che sarà la stagione termica 2022-2023, appunto per, come dire, anche qui in via prudenziale aver già delle risorse a disposizione per, diciamo così, anche una parte, diciamo così, della stagione che attiene il 2023. Per quanto riguarda il fondo di riserva, qui abbiamo implementato di ulteriori 150.000 euro, immaginando, anche se giustamente il consigliere Angeli poneva, come dire, la domanda se questa sarà o meno l'ultima variazione di bilancio di consiglio, anche se indicavo quel termine del 30 novembre che ad oggi è quello, come dire, tassativo per poterla effettuare, quindi abbiamo inserito maggiori risorse perché attraverso questo fondo di riserva riusciamo a integrare eventuali vari capitoli di spesa corrente che da qui a fine anno ci vengano segnalati come necessitanti di maggiori risorse appunto da parte degli uffici di merito, e quindi l'aver integrato il fondo di riserva ci dà modo eventualmente di soddisfare le richieste che possono provenire dai diversi servizi. Ecco, per quanto riguarda poi, appunto, almeno dal punto di vista tecnico, la richiesta del consigliere Pozzer, posso solo evidenziare che gli uffici hanno messo in campo, come dire, in questo periodo, a partire dalla stagione, come dire, anche con inizio nuova stagione termica, le misure che attengono, come dire, la ricerca di un minor consumo anche negli uffici comunali come nelle scuole. Come sapete, come dire, l'accensione dei riscaldamenti è partita con un lasso di tempo posticipato rispetto all'anno scorso, è stato, come dire, verificato in maniera puntuale quello che è appunto la temperatura massima che può essere prevista negli uffici. Accennavo anche in commissione, sono stati, come dire, eliminati assolutamente tutti da tutti gli uffici quelli che erano, come dire, delle integrazioni in termini di calore, cioè i famosi fornelletti elettrici che si usavano per integrare in certi uffici magari meno temprati il clima, e quindi sono stati, come dire, tolti da qualsiasi ufficio in modo che non siano a disposizione. Insomma, quindi queste sono le azioni minute che sono state, come dire, messe in campo, oltre che indicazioni anche dal nostro CED sull'uso più parsimonioso, diciamo, anche dei costi che attengono l'infrastruttura informatica, appunto con lo spegnimento a fine giornata, insomma, che seppur non comporta, come ci spiegava l'ingegnere Pelato, grandi risparmi, però comunque, diciamo, sulla somma complessiva degli uffici comunali è sempre una voce, come dire, in meno. Poi proseguono da parte dell'ufficio tecnico anche con le risorse del decreto crescita, ma anche qui c'è stato un ulteriore fondo provinciale che ci è pervenuto e che inseriremo nel 2023, gli investimenti per l'efficientamento energetico e quindi, come dire, l'utilizzo di nuove o innovative, insomma, fonti di energia sia per produrla sugli uffici sia poi per dare, come dire, una impermeabilizzazione, se posso dire, maggiore in termini tecnici, termici, di quelli che sono gli immobili comunali. Non abbiamo ancora dei dati, come dire, evidenti rispetto alla stagione, mi riferisco in particolare a Termine, che è termica, che è iniziata da poco, di differenze evidentemente di consumi rispetto all'anno 2021 e stagione termica 21-22. Sicuramente li potremo registrare a breve, insomma, con i primi ritorni, sia in termini di spesa ma anche e soprattutto di bollette o di richiesta da parte dei gestori di questi servizi di pagamento di quelli che sono le mensilità che andremo a vedere. Quindi si daranno evidenza se le azioni che abbiamo messo in campo saranno state, come dire, effettivamente efficaci.
Grazie dottor Fetti. Ma abbiamo già fatto la replica, consigliere Potter. Ma magari in sede di dichiarazione di voto può intervenire. Dichiarazione di voto? Potter, prego. Allora passiamo alla votazione e anche a quella per l'immediata esecutività. Angeli Egon.
Favorevole, Presidente.
Angeli Egon.
Rifavorevole, Presidente.
Angeli Vilian.
Contrario.
Azzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Ortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Di Spirito.
Contrario.
Di Fait.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Galfa.
Astenuta.
Galli.
Non partecipo.
Coricci.
Favorevole.
Luzzi.
Contraria.
Gnucchi.
Favorevole.
Gnorandi.
Favorevole.
Mullici. Ah no, scusate, si è assentato. Quindi Ploteger. Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Contrario.
Zambelli. Ah, non c'è. Zucchelli.
Contrario.
Venti favorevoli, sei contrari, un astenuto e una non partecipazione al voto. Vediamo, sì, anche gli scrutatori dovrebbero dare. Ok, bene, passiamo all'immediata esecutività. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Ple.
Azzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettina.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chimotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Di Spirito.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifa.
Favorevole.
Galli.
Contrario.
Coricci.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Gnucchi.
Favorevole.
Mirandi.
Favorevole.
Ploteger.
Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Contrario.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli. Era fuori e Zucchelli.
Favorevole, Presidente.
Ventisei favorevoli, due contrari. Buonanotte, ci vediamo domani, grazie a tutti.